E ora Luigi, godiamoci una bella passeggiata, salutiamo la nostra amica Cinzia Dalmaso. Buongiorno, buona domenica e ben trovata Cinzia.
Buona domenica a tutti.
Buongiorno Cinzia.
Questa è la parte più rilassante della trasmissione, Cinzia, dove ci porti?
Beh, in un posto che non conosce nessuno, a Piazza di Trevi.
E come non conosce nessuno?
Appunto, la conoscono tutti, c'è la famosissima Fontana di Trevi, che uno dei posti più belli di Roma, probabilmente uno dei più famosi nel mondo, e perciò l'abbiamo tutti quanti nel cuore, e quindi è l'occasione anche per farci una bella immersione con il pensiero in questo spazio stupendo, e poi però andare a vedere qualche altra cosa, cioè la chiesa che si trova proprio di fronte alla Fontana di Trevi, che è dedicata ai santi Vincenzo e Anastasio. Diciamo che sostituisce una chiesa antichissima, la chiesa medievale, che era Sant'Anastasio de Trivio, e poi invece è diventata nel 600 questa chiesa di Santi Vincenzo e Anastasio, addirittura con un finanziamento importantissimo del cardinale Giulio Mazzarino. Cioè il cardinale che poi era il primo ministro di Francia. Come una no? Volta morto il cardinale
Richelieu,
quindi
certo.
Un personaggio veramente
che peraltro va detto che Mazzarino era abruzzese.
Sì, beh certo, infatti il nome tradisce appunto la sua italianità.
Sì.
E la facciata è un po', insomma, è molto bella, però ha dato luogo a qualche pettegolezzo, perché intanto diciamo che è di Martino Longhi il Giovane, e quindi appunto siamo nel 600, e sicuramente era finita nel giubileo del 1650. È uno dei capolavori dell'architettura barocca, però a Roma il popolo non si contentava
quasi mai.
Quindi questi bellissimi effetti chiaroscurali che erano determinati da queste 16 colonne corinzie lo hanno fatto chiamare il Canneto del Longhi.
I romani,
sì, perché invece che un colonnato sembrava un canneto, forse 16 colonne sembravano un po' troppe. E altra leggenda, perché leggenda è che la testa femminile che sta nel timpano sopra il portale fosse il ritratto di Ortensia Mancini, ossia la nipote del cardinal Mazzarino, nota per le sue tante storie d'amore. Però non è possibile, perché lei è nata nel 1666, abbiamo appena detto che la facciata era stata completata nel 1650,
e quindi niente, è una leggenda.
Lei sicuro non poteva essere. La cosa un po' particolare è che in effetti al secondo piano, in funzione di cariatidi, cioè con le braccia alzate a tenere la trabeazione, ci sono due nudi femminili. Quindi per la facciata di una chiesa
un po' insolito.
È qualcosa di alquanto insolito, perché normalmente insomma le donne sono abbastanza coperte.
Sì, assolutamente.
Sì. Tradizionalmente sì.
Ma perché questa chiesa è famosa? È famosa perché fino all'inizio del Novecento c'era un uso alquanto strano, cioè di conservare in questa chiesa le viscere dei pontefici defunti.
Sì, perché venivano imbalsamati.
E quindi si chiamano i precordi, diciamo che sono le parti più deteriorabili, che quindi occorreva togliere. E venivano, diceva, perché qui? Perché intanto questa era la parrocchia del Quirinale. E il Quirinale fino al 1870, fino all'Unità d'Italia, era la era la residenza del pontefice.
Certo.
Quindi stavano lì. E sono chiuse in urne di porfido e stanno dietro l'abside in una cappella sotterranea. 23 pontefici sono da Sisto V, quindi 1585-90, a Leone XIII, per arrivare appunto agli inizi del Novecento. E come si faceva? La sera dell'imbalsamazione, il cappellano segreto del Papa con una carrozza, accompagnato da un palafreniere a piedi con le torce accese, portava nella chiesa e la consegnava appunto ai frati. E naturalmente Giuseppe Gioacchino Belli, che non si faceva mancare l'occasione per fare un po' di
ironia,
scrive un sonetto che già dal titolo ci fa capire appunto questa abitudine dei romani di storpiare i nomi quando questi non erano del tutto semplici. Quindi questi Vincenzo e Anastasio diventano Vincenzo e Satanastio, con qualcosa di diabolico, perché questo Satanastio in chiesa già ci fa un pochino, no? E insomma questo sonetto appunto parla proprio di quest'uso e dice: ma che mi burli, te pare poco onore? Dentro una chiesa er corpo in barzamella, e dentro un'altra li pormoni er core, er fedigido, er fedigo, la mirza e le budella. Morto un papa, sparato e sprofumato, gli interiori santissimi in bettina si consegnano in mano del curato, e lui, con i suoi buoni fraticelli, l'alloca in una specie di cantina, che è un museo dei corate e dei sorcelli.
Cioè, di coratella,
un museo di coratelle e di budella.
Sì,
cioè,
sì,
quindi
sì,
effettivamente la mia è molto grande, perché c'è proprio una dissacrazione di queste budella papali, che poi alla fin fine saranno state pure papali, ma sempre budella
certo,
erano.
Assolutamente.
Ci sono altre due cose, no?
Sì,
in questa
cripta, chiesa, proprio nella stessa cripta in cui si conservano i precordi, è stato sepolto Vincenzo Poggioli, che era il tipografo che aveva stampato in segreto la scomunica di Pio VII contro Napoleone.
Bene.
Quindi, cioè, e poi naturalmente in questa chiesa è stato sepolto Bartolomeo Pirelli, il grande pittore, il grande incisore, diciamo l'illustratore della Roma dell'Ottocento.
Sì, sì.
Nel 1835, però purtroppo c'è una lapide a fianco dell'ingresso che ricorda che lì è stato sepolto Bartolomeo Pirelli, ma della sua tomba non si è mai trovata
traccia.
No,
ah,
dove
ecco.
Sì, beh, era un personaggio un pochino scomodo per la Chiesa, perché comunque è un gran peccatore.
Certo, quindi insomma un po' così in sordina.
Un po' in sordina, e non si sa dove sia, però insomma lì sta.
Lì dovrebbe essere.
No, sicuro, che
proprio
ci sta,
sicuro.
Ma dove non si sa.
Vabbè.
Allora, buona domenica.
Grazie, buona domenica, Cinzia. Grazie.
Un saluto.
Ciao.
Grazie a Cinzia Dalmaso.
Ciao.